credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Presentiamo il volume Mi merito il meglio, fai pace con te stesso e scegli di essere felice, edito da Sperling & Kupfer, di cui è autrice Lucia Giovannini, che appunto è nostra ospite in trasmissione. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Il suo libro raccoglie 40 lezioni per imparare ad essere felici. È possibile insegnare ad essere felici?
È possibile insegnarlo perché è possibile impararlo, nel senso che uno dei grandi miti della felicità è che la felicità sia qualcosa su cui non possiamo avere nessun effetto, nel senso non possiamo guidarla, è come un dono che viene dal cielo e così come è venuto se ne va. In realtà non è assolutamente così, la felicità è un'abilità e come tale può essere imparata e quindi anche insegnata.
Qual è la maggiore difficoltà che abbiamo oggi a percepire la felicità che pure possiamo ottenere?
Ci sono molti falsi miti che ci allontanano dalla felicità. Uno dei più grandi è quello del paradigma con cui viviamo, nel senso che noi nella nostra società generalmente viviamo col paradigma avere, fare, essere, ovvero quando avrò più tempo, più soldi, oppure quando avrò, non so, un partner, farò finalmente quello che voglio e quindi sarò felice. E questo comporta molti rischi. Uno dei più grandi rischi è che avere non produce essere, è esattamente il contrario, è essere che produce avere. Quindi l'idea è proprio di iniziare ad essere felice, a godere anche delle piccole cose di tutti i giorni, iniziando dal fatto di essere vivi, per esempio. Fare le cose che dobbiamo o vogliamo fare con intenzione, con passione, con determinazione, con coraggio, con resilienza, eccetera, eccetera, e questo ci porterà poi anche ad avere ciò che vogliamo avere. Quindi questo cambio di paradigma è necessario per poter essere felici.
Lei racconta all'inizio del libro la storia di questo volume, aveva appena finito di scriverne un altro che è edito sempre da Sperling e Kupfer, Tutta un'altra vita. È stato durante una corsa, facendo jogging, che è riuscita ad avere un'idea.
Sì, che ha avuto l'ispirazione. Diciamo che avevo un po' quest'idea di scrivere qualcosa sulla felicità, perché da più di 15 anni tengo corsi, e corsi sia aperti al pubblico, sia corsi per aziende, e in questi corsi ho incontrato migliaia e migliaia di persone, anche persone che avevano raggiunto i propri obiettivi, che avevano un buon lavoro, che comunque avevano una famiglia o la salute, e nonostante questo non erano felici. E anch'io stessa, anche a me è capitato di cadere in questa trappola, no? Di questa corsa verso nuovi obiettivi continui, però anche una volta raggiunto l'obiettivo essere insoddisfatta. E quindi questa idea di scrivere qualcosa sulla felicità l'avevo un po', però era molto vaga, non riuscivo a trovare l'ispirazione e mi stavo focalizzando su tutto quello che non riuscivo a fare, non avevo tempo, non avevo ispirazione, eccetera, eccetera. Ed è stata appunto... Che è una delle trappole, esattamente, bravissimo. Anziché focalizzarsi sui punti forza, su ciò che abbiamo e partire da lì a costruire, a creare, ci focalizziamo su ciò che ci manca, su ciò che non abbiamo. E io stavo esattamente facendo quello ed è stata appunto durante una corsa che ho avuto questa ispirazione, sì.
Lei fa un esempio tratto da Jung, se non sbaglio, quello dell'albero delle mele. Vuole raccontarcelo?
Sì. L'idea è questa, e parla proprio della consapevolezza. Jung dice che abbiamo bisogno di imparare a raccogliere mele. In che senso? Che un albero produce mele, se queste mele non vengono raccolte, le mele cadono, ritornano a nutrire il terreno e ritornano ad essere mele sostanzialmente. E quindi i cicli, gli schemi della nostra vita continuano a ripetersi, e il modo, la prima maniera, la porta, se vogliamo, del cambiamento è la consapevolezza, ovvero raccogliere queste mele, capire quali sono gli schemi che si continuano, insomma, nella nostra vita, che mettiamo in atto spesso inconsciamente, è il primo passo per poterli poi invece cambiare.
A proposito di questi schemi, lei fa l'esempio di un film di cui noi non siamo coscienti, ma che in qualche modo continuiamo a vivere e a interpretare.
Sì, è il film della nostra mente, ovvero ognuno di noi interpreta la realtà, vede la realtà, percepisce la realtà in modo diverso e si fa dei film, dei veri e propri film, spesso a colori, spesso con dei suoni. I suoni sono le cose che ci diciamo, per esempio, delle situazioni che affrontiamo, e questi film ovviamente determinano poi la nostra interazione con la realtà, la nostra risposta. E quindi l'idea è di diventare sempre più consapevoli, appunto, di questi film, capire come interpretiamo, che significati diamo alla realtà, e vedere se questi significati sono funzionali, come possiamo modificarli.
Per ottenere questo non è necessario dunque seguire, non so, un periodo di psicoterapia o avere proprio un lavoro, probabilmente, insomma, ci sono persone che ne hanno bisogno, nel senso che ovviamente devono proprio superare dei traumi o delle,
certo,
delle questioni. Però invece per chi vive una vita, insomma, relativamente normale, se questa parola si può utilizzare,
sì.
Esatto, è sufficiente riflettere e assumere questa consapevolezza?
Assolutamente sì, diciamo che questo è stato un grande cambiamento nella psicologia che è avvenuto forse nell'ultimo secolo, nel senso che prima la psicologia si occupava principalmente dei problemi, no, della mente umana, e in realtà c'è tutta un'altra parte di psicologia che è nata col movimento del potenziale umano, Maslow, e che adesso va avanti con la psicologia positiva, eccetera. E l'idea qual è? Quella di prendere una persona che mediamente non ha delle grosse patologie, insomma, però non sta usando tutto il proprio potenziale. Quindi, mentre prima nella psicologia ci si focalizzava principalmente sulle persone che vivevano a meno 50, meno 40, cioè si cercava di portare a vivere almeno a livello 0, 1, 2, adesso ci si focalizza anche sulle persone che vivono a 0, 1, 2, che però potrebbero vivere a più 10, più 20, più 30. Quindi questa è l'idea.
E nel suo libro lei affronta, e ci sono diversi esempi tratti proprio della spiritualità, sia da quella cristiana sia da quella di altre religioni.
Sì.
È importante, appunto, anche lì una consapevolezza spirituale.
Assolutamente. Io credo che i principi spirituali siano quelli che guidano la vita, e io le chiamo anche qualità dell'anima, nel senso che sono qualità come la compassione, come l'amore, come l'apertura verso gli altri, la pazienza, il coraggio, e sono comuni a tutte le religioni, a tutti gli insegnamenti, e tra l'altro sono comuni anche agli atei. Io non posso credere che una persona atea, per esempio, insegni ai suoi figli: guarda, almeno 3 volte alla settimana devi mentire, oppure devi fare del male agli altri. Quindi sono le qualità buone dell'essere umano, le qualità di luce, e queste vanno portate a galla, queste vanno nutrite.
Proprio per ritornare a quello che diceva all'inizio, ad essere prima di tutto.
Esattamente, ad essere, sì.
Bene, grazie allora di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo il titolo del suo volume: Mi merito il meglio, fai pace con te stesso e scegli di essere felice, edito da Sperling e Kupfer, di cui autrice Lucia Giovannini, che ringraziamo di essere stata con noi.
Grazie.
Respiro.
Adesso andiamo idealmente a teatro e lo facciamo per vedere uno spettacolo che è in scena al Teatro dei Documenti fino a domenica prossima, 5 dicembre, dal titolo Vissi per Maria. È un testo di Roberto D'Alessandro, interpretato da Siddhartha Prestinari, diretto da Ilza Prestinari. E l'attrice e la regista sono miei ospiti qui in studio. Benvenute.
Grazie, grazie dell'invito, grazie. Grazie. Buongiorno a tutti.
Cominciamo allora intanto dall'interprete di questo testo, Siddhartha Prestinari, che interpreta un ruolo molto distante, tutto sommato, anche proprio come età dal tuo essere donna.
Diciamolo, va, sottolineiamolo questo aspetto.
Sì, vista la tua giovinezza, e invece appunto il personaggio che interpreti è Bruna, cioè la governante appunto di Maria Callas.
Sì.
In un'età indefinibile, ma insomma decisamente
ma
avanzata.
Diciamo che lei, siccome è ancora in vita, ha credo più o meno un'ottantina d'anni. E io, lavorando sul personaggio, quando Roberto D'Alessandro si è ispirato a lei per raccontare la storia di Maria Callas, aveva più o meno insomma una settantina d'anni. Quindi io, come dire, artisticamente mi sono orientata nella costruzione del personaggio su una vecchietta appunto di età indefinibile, ma più o meno insomma che avesse quell'età lì. È un personaggio molto lontano, molto distante da tutti quelli che ho fatto, e proprio per questo, come dire, è nato l'interesse, la voglia di affrontare proprio artisticamente questo ruolo. È un ruolo molto, molto bello, molto intimo, che offre davvero tantissimi spunti per un attore, e perché è interessante appunto, come dire, rendere la vecchiaia. Io ho molte primavere nemmeno di questa signora, di Bruna, e però lei è una donna che in qualche modo ha una è pervasa da una dolcezza, è pervasa da una grande emozione, una donna che ha vissuto sempre di luce riflessa. Lei è una donna che, per come l'ha scritta, identificata, realizzata Roberto D'Alessandro, ombra della grande Maria Callas, e attraverso lei ha vissuto le emozioni, i sentimenti, le passioni, le sofferenze, tutte riflesse del suo grande amore, che era proprio Maria.
Tra l'altro è la storia appunto della Callas che noi ascoltiamo attraverso le parole, attraverso i ricordi, le confidenze di questa donna, appunto di Bruna, è spesso una storia di rinunce, ma la stessa Bruna ha rinunciato, sono state delle rinunce comunque affettive anche le sue, quelle che diciamo proprio per seguire appunto la carriera della cantante ha dovuto sopportare.
Bruna è entrata, come dire, nella vita della Callas, o la Callas è entrata nella vita della Bruna quando lei era molto giovane, aveva poco più di 20 anni, ed ha rinunciato a tutto, ha rinunciato a una sua vita, ha rinunciato a crearsi una famiglia, ha rinunciato ad avere dei figli per rimanere accanto a lei, e quindi lei ha sposato con Maria Callas, ha sposato l'amore, la passione, le rinunce, le sofferenze, e credo che sia stata veramente una grande forma di amore, no? Un'abnegazione totale. E questo è un aspetto molto molto affascinante, oltre all'aspetto ricreativo, no? Della vecchiaia, dal punto di vista attoriale, il discorso, sì, che si faceva prima, proprio riuscire a cercare questa sottile vena di sentimento e di totale devozione. È un qualcosa che, beh, è un sentimento molto particolare, la devozione,
sì,
molto molto particolare.
È molto commovente e molto toccante, perché appunto lo spettacolo poi ha veramente dei momenti d'emozione altissimi. Prima di entrare poi più nello specifico di alcune delle fasi dello spettacolo, volevo invece sentire Ilza Prestinari, che è la regista appunto di questo spettacolo. Dunque, questo spettacolo non nasce a Roma, è già stato rappresentato per 4 anni, credo, ad Avignone.
Sì, sì, 4 festival, sì, no? Uh-huh. E anche a Parigi è stato il Teatro de Déchargé a Les Halles, no?
Con un'altra attrice,
italiana anche, però italiana francese, perché vive lì, e comunque è stata un'esperienza anche molto molto toccante.
Uh-huh. Sì. Lo spettacolo è costruito registicamente come se gli spettatori entrassero nella casa di Bruna, come se Bruna appunto li accogliesse.
Infatti,
in casa sua, li facesse,
sì, sì,
sedere, quasi sorpresa, sì, della presenza di tanta, sì, gente, sì, in casa.
È stata un'idea molto, molto brillante dell'autore, è stato veramente, è uno che ama l'opera e ha amato tantissimo, ama Maria Callas.
Come lavori sull'attore? Cioè, qual è il lavoro che tu compi per rendere credibile una ragazza di 30 anni nel ruolo di una donna di 70?
Beh, questo qua è un po', diciamo che è la capacità proprio dell'attore, no? E della tecnica del lavoro pure, anche che è tutto insieme.
No? Ed è una tecnica che tu insegni.
Sì,
tra l'altro.
Assolutamente. Io il method acting, come si dice, no? Stanislavski Strasberg, dal quale sono stata proprio allieva privata, diciamo, diretta, no? Privata. Di Strasberg, per esempio la parola recitare a noi non piace, perché non si recita, sino si ricrea, no? E attraverso tutte le verità che sta dentro del nostro proprio corpo fisico, sensoriale, e lo mettiamo a disposizione del personaggio. Sì.
Sì. Quindi questa scuola appunto che tu dirigi già da diversi anni ormai qui a Roma.
Beh sì, sono molti anni che insegno il metodo, il method acting. Sono stata la pioniera, direi, di questa...
Qui a Roma?
Sì.
E si parte da dove? Qual è il punto iniziale attraverso cui un essere umano trasforma se stesso per aderire ad un'altra anima?
Beh, sono le memorie personali, memoria sensoriale, memoria affettiva, però basata in un corpo fisico e sensoriale, ma un corpo anzi che sta preparato alla tecnica del rilassamento. Senza relax, senza il punto di partenza, no, non si può fare niente. È uguale per tutti, ma è diverso per ognuno, perché dipende dalle tue memorie, del tuo vissuto, del tuo quello che porti con
certo,
te.
Certo. Adesso poi vorrò ritornare ancora un attimo, perché sì, insomma, se tu hai conosciuto Lee Strasberg, voglio che mi racconti anche qualcosa di lui. Però
beh, di lui non è che posso raccontare tanto, perché è sempre un maestro. Posso raccontare anche della sua signora, la Paola. Paola, no? Una persona molto, molto cara, e posso raccontare anche di quando conobbe la sua figlia Susan, che l'ha conosciuto soltanto qua in Italia. Quello che mi ha portato a lei, le prime parole, le ho parlato della sua madre e ci siamo messi a piangere tutti e due, perché in generale tutte le persone quando si avvicinavano a lei parlavano sempre del padre, del Lee, ok, che lui già era...
Certo, you know, un essere così famoso.
Però certo. Paola ha vissuto sempre molto, diciamo un po' all'ombra del marito, però era una persona di una grande conoscenza anche, no? Anche come io, come Mimo, perché il mio punto di partenza, diciamo, internazionale è stato con Marcel Marceau, che mi ha riconosciuto da giovanissima. E io gli ho detto a perché dicevano che non andava insieme il Mimo con il method, no? E io come colpevole le dico a lì, mime molto, you know? E lui dice, oh, we need good mimes, you know? Abbiamo bisogno di...
C'è proprio bisogno.
Sì, perciò la gente in generale parla e anche parla troppo.
È vero, è verissimo. Sì. D'altronde, una delle caratteristiche proprio più importanti di un metodo di recitazione, che non è quello che solitamente si vede, soprattutto in Italia, devo dire, è proprio l'uso del corpo in maniera drammatica. Molti attori spesso recitano con la voce, recitano anche con la testa alcuni, ma spesso il corpo resta come abbandonato. Sembra quasi una zavorra da trascinare sul palcoscenico, invece che il mezzo dell'attore.
No, ma tutto è importante, anche la voce è importante, tutto è importante. Però c'è un punto di partenza insieme, no? Come spiego, non si separa una dall'altra.
Ecco.
E anche recitare non ha bisogno anche della voce, assolutamente.
No, questa è una cosa molto importante sulla quale vorrei tornare adesso a Siddhartha Prestinari e quindi proprio allo spettacolo. C'è la possibilità di trasmettere, di emozionare, di esprimere delle cose senza bisogno di dirle. E questo mi sembra che sia proprio fondamentale nel personaggio che interpreti in questa pièce.
Beh, questo sono davvero contenta, è un complimento bello che fai, e devo dire che questa pièce offre tantissimi spunti, perché siccome è basato sulla memoria e sull'emozione, la memoria è legata all'emozione, al sentimento, e quindi un pensiero in quanto, nel momento in cui tu ti assenti e rievochi nella tua mente quel ricordo, ecco, tu sprigioni un odore che si chiama emozione. Allora, se l'attore è in grado di ricreare quel trasporto, quella dissolvenza, il pubblico lo sente. E questa è una cosa che, devo dire, Ilza, visto che abbiamo lo stesso cognome, svegliamo anche che siamo legate da una parentela molto stretta, perché lei è mia madre e quindi lei è stata anche la mia grande insegnante, certo, che mi ha introdotta a questo lavoro. Insomma, avete sentito, insomma, c'è un pezzo di storia con lei, quindi io, come dire, ho avuto la pappa pronta, perché lei ha conosciuto i grandi, Marcel Marceau, Jacques Tati, Lee Strasberg, e io mi sono trovata in una sola donna, con questa grande forza, questa grande passione, tutta una vita di ricerca, e quindi sono stata molto fortunata. E sì, questo è un approccio a quel discorso che facevate voi del metodo, no? Riuscire, sì, anche attraverso il corpo a raccontare, a coinvolgere tutto. Sì. Il corpo è, come dicevi tu giustamente, è un passaggio molto importante.
Sì, e poi uno dei momenti più emozionanti è proprio non tanto quando Bruna si lascia cogliere dall'emozione, ma quando cerca di nasconderla, perché è davanti ad estranei, tutto sommato, esatto. E quindi appunto l'emozione la pervade, ma lei la controlla e quasi la comprime, no?
Eh sì, perché lei, non svegliamo troppo, perché magari c'è qualche spettatore, certo, che incuriosito viene a trovarci, quindi io svelo molto poco, perché insomma abbiamo detto che sono ospiti che arrivano appunto in casa di Bruna, eccetera, però diciamo che lei, come dire, vive questo grande momento di gioia, perché può con questi come dire, curiosi, ecco, può rievocare tutto il suo vissuto, può ridare vita ai suoi ricordi, alle sue emozioni, e quindi giustamente facendolo con questo corpo estraneo che è il pubblico, esce fuori il sentimento, e quindi si sente vulnerabile, perché una donna molto sola, che ormai prigioniera del passato, non riesce ad affrontare il futuro, e quindi giustamente ogni qualvolta l'emozione la sovrasta, lei cerca di nascondere, certo, e poi ci sono momenti in cui non ce la fa, proprio verso il finale, e purtroppo accetta una, sì, realtà drammatica, certo, certo, e triste per
che
lei.
Che appunto non riveliamo, e che lasciamo, non riveliamo, lasciamo, esatto, alla possibilità degli spettatori di goderne. E c'è un aspetto anche molto, molto bello, secondo me, nello spettacolo, ed è il fatto che noi vediamo in palcoscenico, sentiamo raccontare una storia di palcoscenico, cioè c'è contemporaneamente l'emozione che ci dà il fatto di essere a casa di Bruna e il racconto che Bruna ci fa, ma insieme la rievocazione di alcuni momenti assolutamente meravigliosi e commoventi della carriera di una interprete straordinaria come è stata appunto Maria Callas, alcune occasioni incredibili, come per esempio la Norma, la famosa Norma, sì, ad Epidauro del 61.
Sì.
Nel momento in cui Bruna racconta questo, si ha la sensazione di essere una delle 20.000 persone,
sì,
del,
sì,
pubblico,
sì,
nel,
sì,
teatro,
sì, sì,
ed è veramente magico.
Sì, beh, ti devo dire, è bello, perché moltissime persone che la conoscono, che comunque, voglio dire, si rievocano anche dei momenti, molte cose inedite, ma anche dei momenti, delle date, dei personaggi, voglio dire, che insomma hanno fatto la storia, e quindi insomma sono alla portata di tutti, e quindi il pubblico riconosce determinati passaggi, questo è uno di quei momenti, e quindi il pubblico sa, però lo rivive attraverso uno sguardo intimo, uno sguardo privato, uno sguardo dietro le quinte, e si creano dei momenti, devo dire, ogni sera, in cui c'è questo passaggio che dici te, insomma, in cui il pubblico si ritrova lì tra quei 20.000 spettatori e rivive quella magia, o perlomeno ne ha la percezione, e sono momenti davvero molto toccanti. Sarebbe stato bello esserci lì. Ogni volta,
sì,
che io dico quella cosa, io da Siddhartha mi dico, mi sarebbe piaciuto essere lì testimone di quel momento,
sì,
perché deve essere veramente una cosa straordinaria.
Infatti è un desiderio che crei,
sì,
nel cuore degli spettatori.
Meglio così.
Vorrebbero sì partecipare. Un'ultima cosa volevo chiedere invece riguardo all'autore Roberto D'Alessandro, che è l'autore appunto di questo testo, ma di altri testi che sono contemporaneamente in scena ai documenti.
Esatto, Roberto D'Alessandro, come dire, grande, grande drammaturgo contemporaneo, famoso anche per molte cose comiche, brillanti, eccetera, i Picari, insomma, adesso ultimi successi, volevamo essere comunisti, insomma, casi straordinari, Vasari, al Teatro Sala Umberto, eccetera. Questa è la sua vena, come dire, più seriosa, più intellettuale, e quindi al Teatro dei Documenti insomma si è sposata questa bellissima idea di creare questa rassegna, il Teatro della Storia, in cui appunto vanno in scena 4 testi suoi, 2 regie sue e appunto due spettacoli in prima serata e due in seconda serata. Insieme a Vissi per Maria in prima serata c'è anche Darkness, e invece nelle altre sale, anche perché il Teatro dei Documenti, devo dire, merita di suo, perché è un posto veramente incantevole, davvero molto bello. E c'è appunto il Cavalier Calabrese e l'altro, adesso in questo momento mi sfugge il nome, però va bene, insomma, la storia su Federico II.
Okay. L'ultima notte di Federico.
Il titolo credo che sì, non ricordo bene, mi perdoneranno i miei colleghi, ma in questo momento mi sfugge.
Sì. C'è un ultimo aspetto che volevo appunto sottolineare, e che mi è venuto in mente proprio per questa contemporaneità degli spettacoli, cioè il fatto che l'attore non è disturbato dall'imprevisto, ma utilizza l'imprevisto. C'è, cioè, a un certo punto il chiasso della gente che esce dal primo spettacolo. Nella serata in cui io ho guardato lo spettacolo c'era anche una persona nel pubblico che appunto ogni tanto interveniva nel discorso. Questo non ha, come dire, interrotto la tua concentrazione, ma è stato un arricchimento ulteriore del
questo però è fuori programma, nel senso non era stato scritto, questa è nata così dalle prime sere, e insomma io ho cavalcato questa cosa, e Ilsa mi ha concesso nella sua regia di giocare, e Roberto è stato ben contento, perché si sono creati anche degli spunti, come dire, brillanti. Devo dire che tecnicamente tenere l'attenzione di un pubblico per 1 ora e 10, 1 ora e 15, non è facilissimo, anche se la storia è molto intensa, anche perché parliamo di una vecchietta che si muove lentamente, che fa vedere delle foto, cioè quindi tutto molto ha tutta una sua lentezza, no?
Tra virgolette,
un adagio. Per cui insomma non è tecnicamente facile, e quindi questi spunti, interagire con il pubblico, è una rottura che però paradossalmente aiuta il pubblico, perché è sempre costantemente tenuto come dire, con l'attenzione vigile, e quindi alla fine poi io gioco con i rumori, gioco con le persone. C'è stata una sera in cui proprio fuori dalla finestra, perché abbiamo una porta da cui poi il pubblico esce, perché entra da una porta ma ne esce da un'altra, che dà proprio sulla strada, e hanno tipo bussato. Insomma, io ho giocato con tutte queste cose, perché d'altra parte in quel contesto insomma si offrono 1000 spunti per fare questo tipo di approccio, insomma.
D'altronde è un attore del metodo, e questo chiedo una conferma a Ilsa, è un attore che reagisce, non è un attore che lavora
il famoso acting è azione, no?
Sì,
deve
sì,
essere con l'azione interna, l'azione esterna, e tutto deve essere presente.
Benissimo, io vi ringrazio moltissimo di essere state miei ospiti, quindi grazie a Siddhartha Prestinari e Ilsa Prestinari, rispettivamente interprete e regista dello spettacolo Vissi per Maria, che è in scena al Teatro dei Documenti fino al prossimo 5 dicembre. Grazie di essere state con noi.
Grazie per l'ospitalità,
grazie.
Ciao.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno, e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.